collegati con Simone Ruini, un compagno che conosce bene la realtà brasiliana, anche perché ci ha vissuto per un lungo periodo, e con lui vogliamo parlare delle elezioni in Brasile. Alla fine Lula l'ha spuntata su Bolsonaro con una vittoria che di misura certamente, ma comunque sapete come funziona, come funzionano questi meccanismi, chi prende un po' di più vince. Ma gli esiti delle urne ovviamente proiettano l'immagine di un paese spaccato socialmente e politicamente in due. Noi vogliamo cercare di capire qual è la realtà politica e sociale che nei prossimi anni, di un paese che nei prossimi anni sarà guidato per la terza volta dall'ex sindacalista Lula. Alle nostre latitudini, la sfibrata sinistra istituzionale è lì che festeggia per confortarsi della debacle che ha consegnato il governo del nostro paese ad una compagine di destra. Ma dal punto di vista dei brasiliani senza reddito, casa, futuro, come stanno le cose? Ciao Simone.
Ciao, buongiorno.
Allora, io ho cominciato subito con una domanda, ma ovviamente sei libero di impostare come meglio ritieni questa nostra chiacchierata.
Beh, una domanda che tra l'altro prefigura doti divinatorie difficili. Io provo ad avvicinarmi all'argomento guardando prima di tutto i dati e pensando alla situazione che hanno vissuto milioni e milioni di persone in questi anni. Quello che in un qualche modo dicevi tu, questa polarizzazione della società che si è vista poi anche nelle elezioni, è uno degli aspetti che è emerso con questa presidenza Bolsonaro così marcata su temi molto forti, legata a temi religiosi, legata a un nazionalismo e a un'idea di sicurezza di estrema destra, e legata a una logica anche di carattere sociale in cui appunto i più forti prevalgono, e questo vuol dire che stanno facendo bene. Quindi con da una parte una marginalità che diventava sempre più forte, con un 5% della popolazione che ha la capacità economica del restante 95%, quindi una polarizzazione e una diseguaglianza anche sociale fortissima, e con politiche che rincorrevano i grandi gruppi nazionali e i grandi proprietari terrieri, e che vedevano nelle questioni di carattere sociale avanzato degli orpelli o dei elementi di disturbo, dalle questioni di genere alle questioni ambientali alle questioni anche dei diritti civili. E ricordiamo che Bolsonaro si era caratterizzato fin dagli anni 90, e lui e tutto il suo entourage, per posizioni in cui ogni mendicante o ogni brigante, lo chiamavano morto, era un brigante buono. Insomma, questo è un po' il clima con cui ha vinto le elezioni e nel quale continua ad avere un forte consenso, perché è vero che Lula ha vinto le elezioni da presidente, ma la compagine di Bolsonaro, in contemporanea alle elezioni del presidente ci sono state anche le elezioni della Camera, del Senato in parte, e di molti governatori, e comunque ha la maggioranza alla Camera, e molti governatori sono andati a il partito di Bolsonaro o bolsonaristi, ex ministri. Quindi in una comunità in cui sia con il Covid grande parte della popolazione è rimasta ignorata dalle politiche governative, in cui c'è una leggera crescita economica, ma allo stesso tempo una inflazione abbastanza alta, e allo stesso tempo una politica di rincorsa di diciamo, controllo sociale, con le forze dell'ordine che hanno sempre più spazio, i militari che hanno sempre più spazio. In questo Bolsonaro ha impostato la campagna elettorale contro la figura di Lula, contro diciamo, la retorica di Lula del sociale e contro il passato di Lula, la logica con cui Lula aveva gestito gran parte dell'affare pubblico, con questo clientelismo molto forte e con tutta la vicenda Lavajato, che è quella per cui parte del PT, ma non soltanto del PT, è rimasta invischiata nei tangenti con Petrobras e grandi multinazionali brasiliane. Ricordiamo che il Brasile è la decima economia del mondo e comunque è un punto di riferimento, è l'economia trainante del Sud America ed è un punto di riferimento anche a livello internazionale per esportazione di risorse, produzione agroalimentari, ma anche produzioni industriali. Ecco, in questo Lula si è infilato e ha provato a parlare a una base, diciamo, povera della popolazione e ha assunto un ruolo di padre, diciamo, della nazione. Sta assumendo il ruolo, invece che da leader, diciamo, di una sinistra anche sindacale, di moderato figura che sarà in grado di tenere insieme invece una nazione che, appunto, ha tutte queste disuguaglianze. Ecco, la questione che si porrà e su cui dovremo guardare che politiche verranno prese, perché di politiche all'interno della campagna elettorale non se ne è praticamente parlato, al di là di sospendere il marco temporale, che è un aspetto importante per il mantenimento delle terre alle popolazioni primarie indigene, al di là di sospendere e ripristinare tutte le agenzie per il controllo, per esempio, delle questioni ambientali, per il controllo dell'Amazzonia, per le aree forestali, che comunque sono aspetti importanti, non si è parlato di altri temi, diciamo, di carattere più ampio. E quindi tutto quello che dovremo capire è come Lula e il suo partito riusciranno a impostare questo ragionamento di carattere nazionale, come daranno risposta a quei 33 milioni di persone che sono considerate sotto le soglie di povertà, tenendo presente che, appunto, il Brasile è un paese, come dire, strano dal nostro punto di vista. Il 40% della popolazione vive di lavoro informale ancora, e la produzione è un continente, è concentrata in poli che tra l'altro hanno visto Bolsonaro vincere, perché lo Stato di San Paolo ha visto eleggere Tarcísio, che era un ex ministro di Bolsonaro. E quindi c'è, cioè, con il PT che ha vinto in tutto il nord-est, e quindi nelle parti più povere del paese, e con l'altra questione, dicevano le statistiche, un 50% di popolazione che non crede più nel sistema, che non ha fiducia nel sistema democratico, e che però in Brasile da una parte ha uno sbocco, come dire, verso una prospettiva a sinistra, quindi con un protagonismo dal basso e una ricostruzione di politiche che guardano alla popolazione povera, ma in gran parte guarda a una dittatura militare, a risvolti di carattere autoritario. Quindi in questi anni in cui gran parte delle reti sociali sono saltate a causa del Covid, a causa delle difficoltà economiche che la popolazione ha dovuto affrontare, E ora Lula si pone come interlocutore di queste reti, secondo, ancora una volta, l'abbiamo già visto anche in passato, logiche di carattere statalista, clientelare, e quindi di fatto che come dire, non facilitano e non agevolano la crescita di realtà indipendenti, spontanee, e su questo secondo me la prospettiva che una sinistra non istituzionale brasiliana dovrà porsi è quella di ricostruire reti, ricostruire progettualità, ricostruire capacità anche di parlare a una popolazione così frastornata per come dire, ricostruire un progetto politico o altro.
Mi sembra sì un aspetto decisamente interessante, e i giornali in questi giorni si sono limitati ad immagini, no? Le immagini dei festeggiamenti, della gente che andava in spiaggia, delle favelas dove partivano i fuochi d'artificio, senza entrare più di tanto in un'analisi più compiuta, no? di quello che succederà. Ecco, dal punto di vista, ad esempio, più strettamente di collocazione economica, è possibile che questa rielezione di Lula ricollochi il Brasile all'interno di quei paesi che cercavano di fare da terzo polo dal punto di vista economico su scala mondiale?
Cioè, la questione dell'America del Sud è molto complessa. Il Mercosul è saltato, quindi la rete di relazioni di carattere economico sudamericana non sta più in piedi, e i rapporti tra America del Sud e America del Nord, che sono sempre stati centrali, con l'avvicendamento tra Trump, che aveva avuto fortissimi contatti, penso appunto Bolsonaro, era visto come il trumpista più vicino, ma che poi da un punto di vista economico non aveva avuto implicazioni così forti come invece per esempio in Messico, in cui in questo momento di crisi delle risorse energetiche moltissime imprese nordamericane stanno continuando a investire, perché in Messico ha una capacità di estrazione del petrolio che rimane uno dei paesi più importanti a livello mondiale. Ecco. Il Brasile ha esportato multinazionali in questi anni, appunto a Petrobras, ma non soltanto, e ha esportato, e con questo ha costruito relazioni fortissime sul piano internazionale. Non so se con Lula questo potrà avere risvolti differenti rispetto a quanto non abbia avuto con Bolsonaro. Certamente avrà una politica meno sovranista, che è una parola che va di moda in questo momento qui in Italia, quindi guarderà meno alla capacità o alla necessità di produzione per l'interno, e d'altra parte, come dire, il Brasile è un paese che vive di esportazioni di materie prime e di importazioni di materie trasformate, quindi su questo gioco di import-export vive anche l'attivo o il passivo delle esportazioni.
Ecco, io qui mi viene proprio spontanea una domanda. Lula ha governato dal 2003 al 2010 ed è riuscito a finanziare una serie di programmi sociali proprio grazie al boom delle materie prime che ha segnato i primi anni del 2000. Oggi, rispetto ad allora, questo schema si potrà ripetere oppure la situazione è cambiata?
Allora, in questo momento la prospettiva, da quello che dicevano gli statisti con le informazioni a nostra disposizione, è quella di un'autonomia di carattere energetico Il Brasile ha anche lui grandi risorse di petrolio, ha tutta una produzione di carburante legata alla produzione di alcol e ha l'altro aspetto importante, una produzione di carattere energetico legato a la produzione idrica, quindi le centrali legate all'apporto di acqua, che con la siccità di questi anni hanno avuto un calo di produzione. E la prospettiva è quella comunque di un'autonomia energetica piena nel giro di pochi anni. Le esportazioni continueranno sicuramente con la produzione agricola, che è un 10% mi sembra del fatturato del PIL, quindi è un aspetto importante ma comunque abbastanza marginale, concentrato però appunto in poche mani come ricchezza. E rimane, e questo in una situazione in cui in Sud America l'abbiamo visto in Cile, l'abbiamo visto in Ecuador, il Venezuela, è una situazione di trasformazioni, grandi cambiamenti, di conflittualità di carattere sociale in perenne evoluzione. E rimane un elemento stabilizzatore, ecco, secondo me, in questo momento del Sud America, e quindi sarà un punto di riferimento anche sul piano internazionale sicuramente.
Questo sarà interessante ovviamente da verificare, e quindi staremo a vedere. Molti osservatori, stavo scorrendo l'articolo uscito sull'Internazionale online subito dopo la notizia della vittoria, dicono che Lula è invecchiato, non ha più la forza e nemmeno le stesse idee di prima, ma era l'unica carta sicura da giocare contro Jair Bolsonaro. Tu come la vedi?
Lula ha 77 anni, è invecchiato, ma di fatto anche Bolsonaro ha affrontato i disastri che aveva fatto la precedente amministrazione di Dilma Rousseff, che ha portato effettivamente anche da un punto di vista economico fortissime implicazioni, insomma ci sono state tasse di inflazione alti, l'indebitamento è cresciuto. La questione della leadership brasiliana e sudamericana è appunto legata a figure che riescono a garantire interessi divergenti spesso e garantire appoggi a classi sociali, a gruppi sociali differenti. E Lula naturalmente questo lo può fare, l'ha già fatto, ha già governato e non, da quello che mi dicono i compagni e le compagne, non stanno emergendo nuove figure di spessore altrettanto forte, ma la questione secondo me centrale è che non stanno nascendo altre invece realtà sociali che si possono contrapporre ai vari leadership, alle varie leadership di carattere politico, quindi ancora una volta comunque modelli politici che vedono nell'uomo forte la soluzione a problemi molto complessi.
Io ho un po' la sensazione che ovviamente mutate profondamente le latitudini, e senza pretendere di fare discorsi troppo complessivi, la presidenza Bolsonaro abbia rappresentato quella enorme ondata reattiva che sta attraversando tutto il pianeta e che di fronte all'incertezza del futuro reagisce con un reincantamento in chiave religiosa, in chiave sovranista, in chiave di chiusura identitaria, in chiave di sfruttamento delle risorse oltre ogni limite, perché tanto non c'è un domani. Questa è stata un po' la sensazione che si è avuta di fronte alle elezioni di Jair Bolsonaro, ma tanti altri si potrebbero nominare su scala planetaria, e che in qualche modo questa tendenza, sia pur sconfitta nelle elezioni a questo turno elettorale, farà fatica a essere scalzata, perché sta entrando nell'immaginario, sta entrando profondamente nell'immaginario, come dimostrano gli enormi successi delle chiese evangeliche in un paese un tempo cattolico, e credo che questo, come dire, in qualche modo ci riporti ad una riflessione che parte dal Brasile in questa occasione, ma potrebbe investire tanti altri pezzi di questo mondo, ovviamente ciascuno coniugato a seconda delle proprie latitudini. Trump poteva trovare simpatico Bolsonaro, ma Trump e Bolsonaro non erano la stessa cosa, ecco, da questo punto di vista. Non so come la vedi tu.
Ma queste sono, come dire, politiche retoriche che stanno attraversando e stanno dando risposte concrete a una situazione, appunto, di trasformazione, di cambiamento a livello internazionale degli assetti, e la messa in discussione della globalizzazione, delle politiche di apertura del mercato, così come le abbiamo vissute con gli anni 2000 e forse anche prima, e queste sono risposte concrete. Naturalmente dal nostro punto di vista sbagliate, ma che arrivano e sono facilmente comprensibili. Quindi su questo temo che siano aspetti che dovremo in un qualche modo affrontare per lungo tempo in futuro, anche perché teoricamente ciò che dovrebbe essere una proposta di sinistra alternativa di carattere sociale si sta invece spostando lentamente verso attenzioni anche a come dire, e sovrapposizioni di tematiche con questi componenti politiche. Quindi di fatto parte della sinistra sta macinandolo, digerendolo, riproponendo però logiche anche simili. Quindi l'alternativa risposte concrete a istanze che stanno emergendo sul piano globale e internazionale, io penso che debba mantenere una prospettiva di carattere internazionalista, una prospettiva che guarda alla base e sul piano locale costruisce risposte, ma certo da un punto di vista sociale questo fa paura, e come dire, in una situazione in cui il disimpegno e l'allontanamento dalle tematiche anche politiche di gran parte della popolazione attraversa questa automatizzazione sociale è difficile da costruire, quelle sono risposte molto più semplici da assumere. Il nostro impegno sarà quello di naturalmente portare avanti l'opposizione e la costruzione di alternative.
Ovviamente sì, e questo mi sembra, come dire, un aspetto estremamente importante. Ci puoi dire qualcosa dei movimenti, appunto, sociali e politici che si muovono in questo momento in Brasile, fuori dal cerchio istituzionale?
I movimenti sono stati attraversati da un dibattito fortissimo sull'appoggio, anche se senza grande convinzione, di Lula o di componenti della sinistra istituzionale, pur di non avere Bolsonaro al governo. E quindi questo comunque è stato, come premessa, il dibattito di questi mesi. E naturalmente ci sono parti di componenti sociali che hanno mantenuto un'indipendenza anche da questo punto di vista. Penso a diverse comunità indigene, a quilombos, a spazi di riappropriazione di terre e anche spazi sociali di San Paolo, di Rio. La questione di che spazio abbiano in questo momento e di che agibilità abbiano in questo momento queste componenti è importante, esistono, continuano a costruire e a fare attività di carattere sociale, hanno avuto grosse difficoltà in questi anni, appunto legata alla impraticabilità di politiche di carattere comunitario e basate su un'attività dal basso di autofinanziamento, e continuano tutte le istanze, penso delle popolazioni indigene, per il riconoscimento delle proprie terre e per il riconoscimento della loro, della propria identità in una situazione appunto di genocidio, come quello che stava attraversando e che ha attraversato la loro comunità con il Covid e con le mancanze di politiche specifiche per loro. E, altre componenti sono componenti di carattere sindacale, che hanno continuato a costruire iniziative a livello locale, in particolare nel mondo della scuola, sono componenti legate a un sindacalismo che è di carattere corporativista in Brasile, e quindi sono componenti indipendenti ma che in un qualche modo mantengono relazioni con la sfera istituzionale e che in questo momento non hanno trovato interlocutori. Questo da, come dire, da qua e dai contatti che abbiamo è un quadro molto generale, molto generico e superficiale. Naturalmente le realtà di base in un paese come il Brasile, che appunto è un continente, sono numerosissime, e le realtà che non trovano appunto nella sfera istituzionale alcuna interlocuzione rimangono, e perché sono l'espressione delle, diciamo, della base, della spontaneità sociale che comunque attraversa l'intero paese.
Chiarissimo. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma l'ultima cosa che io ad ora ancora non ho visto ed è legata alle elezioni, e ne stanno parlando comunque anche i giornali, è che Bolsonaro ancora non ha riconosciuto la sconfitta. Quindi
in questo è trumpista come Trump.
In questo naturalmente, insomma, in una situazione comunque in cui buona parte del governo era legato alla componente militare, in cui c'è una capacità comunque anche di attivazione di componenti sociali importanti, perché Bolsonaro è comunque capace, è stato capace negli anni di costruire reti clientelari fortissime, anche di malaffare, perché cioè, la situazione di Rio de Janeiro, in cui Bolsonaro e la sua famiglia hanno un ruolo nella gestione anche dell'ordine pubblico, è qualcosa su cui si sta continuando a indagare.
Ecco, sì, ma come infatti, tutti i grandi padri populisti possono averne combinati di tutti i colori, ma per i loro seguaci sono vittime di una macchinazione. E d'altra parte, Bolsonaro non si è peritato di costruire una vera e propria macchina per diffondere notizie false di ogni genere, la stessa operazione che ha compiuto Trump, o per fare un esempio completamente diverso, Benjamin Netanyahu in Israele, tutte persone che, come dire, dovrebbero aver visto perdere i propri consensi, non fosse altro per le decine di scandali, inchieste che li hanno riguardati, ma che invece passano indenni attraverso questo fuoco, perché vengono considerati dei perseguitati anche quando sono al potere. Questo mi sembra decisamente interessante, e qui stiamo parlando di uno che non ha ancora riconosciuto la vittoria dell'altro, quando nel giorno del ballottaggio la Polizia Stradale Federale ha fermato la bellezza di 600 autobus carichi di persone che stavano andando a votare nel nord-est del paese, dove vive il 27% degli elettori brasiliani e al primo turno il 67% aveva votato per Lula. Quindi insomma siamo di fronte ad una sfacciataggine estrema, però è una sfacciataggine che può permettersi proprio perché chi crede, e qui la parola crede la uso in senso forte e fideistico, in lui pensa che faccia comunque bene, che la verità sia dalla parte sua e tutto il resto sono o calunnie o fatti rilevanti. Ha fatto bene così, questa è un po' la mia sensazione.
E quindi cosa succederà nei prossimi giorni in una situazione in cui appunto Bolsonaro comunque ha e mantiene un ruolo anche di carattere politico importante all'interno del paese, lui, il partito e i rappresentanti del precedente governo? Questo capiremo che come si risolverà, se si risolverà, e poi l'altro aspetto, guarderemo che politiche sociali metterà in campo Lula, ma allo stesso tempo capiremo quali saranno i contentini che verranno dati alle grandi imprese e a chi detiene il potere economico del paese, perché questo è l'aspetto che più ci preoccupa.
Ma a tuo avviso Bolsonaro potrebbe tentare un colpo di mano basandosi sulle sue forti amicizie con i militari?
Non ho nessuna possibilità o capacità previsionale da questo punto di vista.
Te lo dico perché alcuni giornali hanno adombrato il rischio, non peraltro.
Teniamo presente che gran parte, cioè in parte addirittura il movimento evangelico si è spaccato su questo da quando Bolsonaro ha ipotizzato e paventato e continuava a paventare colpi di Stato sostenuti dai militari nel 2020 e poi l'ha rifatto nel 2021. Cioè questo del colpo di Stato con l'appoggio dei militari è un refrain che tutte le volte che politiche non riuscivano a prendere piede veniva minacciato da parte di Bolsonaro. Non penso che ci siano le condizioni per un'attività di questo tipo, anche perché sul piano internazionale non verrebbe accettata da nessuno. Quindi cioè, comunque almeno l'impressione è che in questo momento non ci siano le condizioni anche sul piano internazionale. Fosse stato altro periodo con altri interlocutori internazionali, chissà.
Va bene, staremo ovviamente a vedere. Non è nostra abitudine fare il tifo, ma certamente, come dire, fare il tifo contro un golpe militare si può fare, credo che si possa fare.
Cavolo.
Senti, io ti ringrazio moltissimo, molto preciso, molto interessante, e niente, alla prossima.
Buona giornata intanto e rimaniamo attenti a quanto succede in Brasile.
Grazie.
Ciao.
A te, ciao.